Una serie di discorsi dall'Evangelo di Matteo riguardo l'evangelismo e prendiamo consigli dal Vangelo di Matteo come evangelizzare, insegnamento sull'evangelismo dal Vangelo di Matteo. Allora siamo arrivati a capitolo 10 e in capitolo 10 Gesù Cristo sta mandando i suoi discepoli fuori per evangelizzare. È un periodo particolare in cui Gesù Cristo chiama a sé tutti i suoi 12 apostoli e gli dà istruzioni particolari e specifiche per fare una missione particolare e specifica. Poi abbiamo visto che è molto particolare questa missione. In certe cose è così particolare che le cose che Gesù dice a loro di fare e gli insegnamenti che gli dà in questo momento sono particolari solo per questa missione e non sono tutti applicabili a noi oggi, anche se in realtà quello che loro facevano in Matteo capitolo 10, quello che Gesù Cristo li mandava fuori a fare, era più o meno la stessa cosa che poi Gesù manda noi a fare in Matteo capitolo 28, quando ci dice di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. Leggiamo giusto qualche versetto lì all'inizio per prendere la via, facciamo un piccolo ripasso e poi partiamo col discorso di stasera. Matteo capitolo 10, versetto 1 dice: poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo di Bartolomeo, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. E l'insegnamento stasera sono gli ordini che Gesù Cristo diede a questi per poi fare il lavoro. Ci fermiamo qui perché abbiamo visto la situazione, il contesto del passo e poi facciamo il discorso dopo la preghiera. Padre Celeste, chiedo la tua mano mentre guardiamo queste cose dalla tua parola, che noi possiamo prendere precisamente quello che tu intendi per noi da queste cose stasera, che noi poi possiamo mettere in pratica queste cose e fare il lavoro e l'opera che tu ci hai lasciato qui in questo mondo per fare. Aiutaci tramite la tua grazia e tramite l'opera del tuo Spirito Santo in noi. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, la settimana scorsa abbiamo visto gli altri due passi nei Vangeli che riguardano questa storia: Marco capitolo 6 versetto 7 a 13, Luca capitolo 9 versetto 1 a 6, che fanno una riassunta più o meno di quello che troviamo in Matteo, sono più breve e spiegano che sono andati fuori per evangelizzare dopo che Gesù gli ha dato delle istruzioni. Allora, abbiamo visto la settimana scorsa le cose non tutto applicabili a noi oggi. Uno è che in versetto 5 e 6 Gesù Cristo gli dice di non andare tra i gentili e non entrate in alcuna città di Samaria, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Noi sappiamo da Matteo 28, 19 che noi dovremmo andare da tutte le nazioni e fare i discepoli. Predichiamo il Vangelo ad ogni creatura. Questo era una cosa particolare per loro in questo momento, la missione era particolare e noi sappiamo oggi che questo non applica a noi, non siamo qui soltanto per i giudei, ma per tutti. Allora Gesù Cristo, il metodo che gli ha dato per poi fare questa missione era che dovevano predicare che il regno del figlio di Dio era vicino e dovevano fare tanti miracoli anche. Versetto 8, Gesù Cristo gli dice: guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E noi non crediamo che il ministero che abbiamo oggi è proprio questo. Questo faceva proprio parte della missione per loro, che loro dovevano fare tutte queste cose. Oggi non lo facciamo, non perché Dio non può, ma non è il modo in cui Dio opera nel mondo oggi. Non ci ha dato questo nella missione. La nostra missione è di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. E non abbiamo niente in comandamento di andare in giro a guarire tante persone, risuscitare la morte. Abbiamo approfondito la settimana scorsa il perché. Stasera non ripetiamo tutte quelle cose. Poi, versetto 9 e 10, Gesù Cristo gli dice di non fare provvista, cioè non dovevano portare i soldi dietro, non dovrebbero aver portato dietro vestiti in più o niente cibo, non dovevano prepararsi, perché Dio avrebbe provveduto per loro lungo il loro viaggio. E noi sappiamo bene che l'Apostolo Paolo insegna alle chiese di sostenere finanziariamente, ha stabilito un sistema in cui la missione di oggi va avanti tramite le chiese che sostengono chi predica il Vangelo, i pastori, i predicatori, i missionari. E non è che dovremmo andare non preparati fisicamente. Oggi noi ci prepariamo per fare la missione e non è che andiamo così come andavano loro in versetto 9 e 10. Allora c'è un versetto che abbiamo visto, versetto 19, che viene spesso preso anche fuori contesto, che Gesù gli dice: ma quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Abbiamo detto che tante persone, sbagliando, dicono che noi non dobbiamo studiare, non dobbiamo prepararci, perché quando è il momento di parlare, Dio ci dà le parole. Io ho sentito predicature citare questo versetto dicendo: noi dovremmo lasciare che Dio parli tramite noi quando predichiamo, non dobbiamo studiare. E hanno fallito tanto nelle loro predicazioni. Noi non dovremmo prendere questo versetto come un insegnamento che noi non dovremmo prepararci. Dovremmo prepararci, però stasera vedremo quello che applica a noi, e c'è una parte di questo che applica a noi anche oggi. Poi abbiamo paragonato questo passo, Matteo 10, che è un passo particolare, con insegnamenti particolari, per una missione particolare, a Matteo capitolo 24, che è un contesto parecchio più largo, in cui Gesù Cristo sta insegnando ai suoi, non solo i 12 apostoli, ma a tanti discepoli, tanti seguaci che aveva a quel punto, come sarebbe stato per loro da quel punto in poi. Ha spiegato una situazione che è diventata ormai storica e ha usato linguaggio proprio identica al linguaggio di Matteo capitolo 10, in cui Gesù Cristo predica ai suoi discepoli che sarebbe stato questa missione, sarebbe stato in un certo modo, cioè avrebbero affrontato tanti problemi, gente che gli avrebbe portato davanti ai giudici, che li avrebbe accusato, che li avrebbe maltrattato, che il fratello sarebbe stato contro il suo fratello, e tante altre cose, amici contro amici in questa cosa. Poi ripete tutto questo linguaggio in Matteo capitolo 24 versetto 1 a 14, e sappiamo che queste cose, anche se sarebbero successo ai apostoli in questo contesto, sono cose che noi abbiamo affrontato come cristiani in tutta la storia degli ultimi 2000 anni. Quindi è la stessa cosa. E in realtà Matteo capitolo 10 è una piccola figura, questa missione che Gesù Cristo manda i suoi discepoli a fare per un periodo che non sappiamo poi quanto erano fuori a fare questo questa missione. Gesù Cristo dice in versetto 23, che non sarebbero riuscite a versare tutte le città di Israele prima che fosse venuto il Figlio dell'uomo. Cioè, l'opera che Gesù Cristo era venuto per fare sarebbe stato compiuto prima che loro fossero riusciti. Leggo il versetto 23. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Praticamente Gesù Cristo li manda a fare un'opera che non riusciranno a finire l'opera prima che Gesù Cristo fece l'opera sua, quello che era venuto per fare, cioè essere il sacrificio per il peccato dell'umanità. Mentre in Matteo 24, che è un passo quasi parallelo, voglio leggerlo ora, non tutto il passo, ma giusto un versetto. Matteo 24, versetto 14, Gesù Cristo dice così: e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza e a tutte le genti, e allora verrà la fine. E qui la missione che Dio ha mandato noi a fare, cioè predicare il Vangelo a tutto il mondo, lo faremo prima che finisce il mondo, prima che Gesù Cristo ritorna, prima della fine di tutte le cose, come è scritto qui. La fine è scritto in Matteo 24:14, prima della fine di tutto noi riusciremo a fare la missione che Dio ci ha lasciato qui a fare, cioè predicare il Vangelo in tutto il mondo. E giusto una paragone fra Matteo 10 e Matteo 24, che sono passi molto simili. Allora, stasera voglio affrontare le cose che noi possiamo applicare alle nostre vite oggi nel evangelismo che si trovano in Matteo capitolo 10. Abbiamo visto la settimana scorsa quello che non possiamo applicare e stasera quello che possiamo applicare. La prima cosa che voglio vedere è il messaggio che predichiamo. Versetto 7 dice questo: Gesù Cristo gli dice: andate e predicate dicendo il regno dei cieli è vicino. Quando leggi questo passo nei altri Vangeli, in Marco e Luca, è scritto di predicare il ravvedimento. Quindi loro predicavano che il regno dei cieli era vicino. E il ravvedimento. Noi oggi cosa predichiamo? Predichiamo che il regno del cielo è vicino e predichiamo il ravvedimento. Questo è il Vangelo. Preparati per il ritorno di Gesù Cristo. Preparati, devi ravvederti, devi risolvere il tuo problema di peccato prima che finisce tutto. E loro predicavano quello e noi oggi predichiamo quello. Quindi noi dovremmo, come loro predicavano il regno del cielo era vicino, anche noi oggi questo messaggio è sempre stato. E Enoch 4.000 anni fa predicava, oltre 4.000 anni fa predicava la fine di tutto, il giudizio di Dio che sarebbe sceso sul mondo, il ravvedimento per il perdono dei peccati. Enoch predicava questo messaggio e noi oggi, oltre 4.000 anni dopo, predichiamo sempre questo messaggio. Non è mai cambiato, noi predichiamo sempre questo stesso messaggio. Allora il messaggio non è cambiato. Allora in versetto 8 Gesù Cristo gli dice di guarire gli infermi, mondate i lebrosi, risuscitare i morti, scacciare i demoni, tutte queste cose qui. Allora, io non credo che il grande mandato che abbiamo oggi comprende queste cose, non perché non sono possibili, sono sempre possibili, Dio può guarire. Non è cambiato questo, la potenza di Dio è la stessa potenza. Anzi, mi sono scordato, prima che rivediamo versetto 8, volevo vedere versetto 1, dove è scritto: poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra i spiriti immondi, per schiacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Cioè lui dà ai suoi discepoli la sua potenza per fare queste cose. Se leggiamo ora Matteo capitolo 28 e vediamo il nostro grande mandato di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, versetto 18 dice questo: poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Lui dice: guarda, tutta la potenza che c'è ce l'ho io. E poi dice: andate dunque, cioè a base della potenza che ho io, e nella potenza che io ho vi mando fuori a fare l'opera mia. Cioè, come Dio Gesù Cristo diede ai suoi discepoli in Matteo capitolo 10 la sua potenza per fare l'opera sua, in Matteo 28 lo dà ugualmente a noi la sua potenza per uscire e fare l'opera sua. Poi non è scritto in Matteo 28 questo fatto di scacciare i demoni, non perché non lo possiamo fare o non dovremmo farlo, certo lo facciamo, possiamo, la potenza di Dio è sempre uguale, solo che qui faceva proprio parte integrale del ministero che Dio aveva dato a loro in questo momento per fare le loro missioni, per motivi particolari che oggi non serve, che abbiamo parlato di questo la settimana scorsa, non c'è tempo a ripeterlo tuo, ma la potenza di Dio con quale operavano gli apostoli in Matteo capitolo 10 è la stessa potenza col quale noi operiamo oggi nel ministero dell'evangelismo. Non è cambiato la potenza nel quale facciamo l'opera, è uguale, la stessa potenza, ce l'abbiamo noi quanto ce l'avevano loro, magari usato in modo diverso, perché Dio adopera in modi diversi, in tempi diversi, ma la potenza è sempre quello, e noi dovremo adoperare nella potenza di Dio, come loro dovevano adoperare nella potenza di Dio. Ora guardiamo versetto 8 e voglio vedere un principio eterno applicabile a loro quanto a noi oggi, che non cambia. Gesù Cristo gli dice in versetto 8: guarite, mondate, risuscitate, scacciate, tutte queste cose. Poi l'ultima frase dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E questo principio con cui Gesù Cristo conclude quel comandamento lì è un principio eterno su quale anche noi dovremmo adoperare oggi. Gesù Cristo gli dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dovrete dare. Cioè, io ho dato a voi tutto, vi ho dato la potenza di fare l'opera mia, vi ho dato una missione da fare, vi ho dato un lavoro da fare. Allora a noi Dio ha dato del tutto, ci ha dato il suo figlio Gesù Cristo per salvarci dai nostri peccati gratuitamente. Abbiamo ricevuto un sacco di cose da Dio: grazia, misericordia, amore. Quante cose abbiamo ricevuto gratuitamente da Dio e sono tutte cose che noi ora siamo obbligati a dare al resto del mondo. Noi dovremmo dare l'amore di Dio al mondo, quello che noi abbiamo ricevuto. Dovremmo dare la misericordia di Dio al mondo, quello che abbiamo ricevuto da Dio. Tutto quello che Dio ha dato a noi in abbondanza, oggi noi abbiamo l'obbligo di darlo al resto del mondo. Questo è un principio eterno che non cambia, non è applicabile soltanto a Matteo capitolo 10. Anche tu dovresti ricordarti che a te è stato dato gratuitamente tante cose che hai ricevuto e che tu dovresti dare gratuitamente, in abbondanza. Dovresti considerare te stesso come un grande donatore, come hai ricevuto da Dio tante cose, tu dovresti considerare te stesso un grande donatore di tutto quello che hai ricevuto da Dio. Questa è la nostra missione nel mondo, di dare al mondo tutto quello che Dio ha dato in abbondanza a noi. Questo non cambia. Allora versetto 9 e 10 parla di come non dovrebbero fare provisione per la missione. Non fate provviste di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacche di viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone. E poi qualcuno potrebbe prendere questo fuori contesto e dire: anche noi oggi non dovremmo prepararci, dai, via, andiamo in tutto il mondo senza niente. Va bene, potrebbe anche funzionare, non so, ma io credo che era un po' particolare questo comando. Ma guarda quello che non è particolare, che possiamo applicare anche a noi oggi, quando Gesù Cristo dice questo: perché l'operaio è degno del suo nutrimento. E io credo che Dio provvederà per noi. Non dovremmo andare senza prepararci, sì, dovremmo prepararci per la missione, fisicamente, spiritualmente, tutto quello, però Dio adopera in noi secondo questo principio, che l'operaio è degno del suo nutrimento. Dio guarda a noi come tanti operai e Lui guarda a noi come persone che sono degni del nostro nutrimento, e Dio soddisfa quello che del quale abbiamo bisogno. Dio soddisfa i nostri bisogni, Lui ci dà quello che ci serve. Questo principio vale oggi quanto era valida 2000 anni fa. Dio provvede per i suoi operai. Io posso dare testimonianze di questo, e noi dovremmo andare, buttarci, tuffarci nel ministero, nella missione di predicare il Vangelo, senza preoccuparci più di tanto per quello che ci servirà nella vita, perché abbiamo già visto anche Matteo capitolo 6, in cui è scritto: noi non dovremmo preoccuparci per quello che mangeremo, per quello come ci vestiremo, per la casa come in cui dovremo vivere, perché Dio pensa a tutte queste cose. Certo, noi facciamo i nostri progetti, io so già quello che io mangerò stasera perché ci ho già pensato. Io so dove metterò la mia testa stasera per dormire, perché ho fatto un progetto, pago l'affitto e il mio cuscino è lì pronto per me stasera. Va bene, i nostri progetti li facciamo, però alla fine viviamo per fede in Dio, non viviamo preoccupati per quelle cose, perché Dio, come un, diciamo, un capo che ha tanti operai, che noi siamo i suoi operai, ha questa filosofia qui, che l'operaio è degno del suo nutrimento. Dovremmo ricordarci di questo. Che vita di fede, che vita di pace e gioia possiamo vivere se riusciamo a vivere secondo questo principio. Siamo più volenterosi nel ministero, nella missione, quando ci ricordiamo che il nostro grande capo, l'Onnipotente, adopera con questo principio, che i suoi operai sono degni del loro nutrimento. Lui prende cura di noi. Questo vale oggi quanto valeva in Matteo capitolo 10 e versetto 10. Allora, in versetto 11 a 15 sono cose un po' particolari, lo leggo un po' veloce, poi vi dico il principio che vale per noi oggi da queste cose. Versetto 11: ora, in qualunque città o villaggio entriate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza. Degno in questo contesto vuol dire qualcuno che ascolta, qualcuno che riceve. E quando entrate nella casa, date il vostro saluto, e se quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Allora, non credo che dovremmo prendere qui l'idea che andiamo veloce, passiamo da qualcuno, sentiamo la sua risposta al Vangelo, se dice di no, noi lo malediamo e via, non ci parliamo più con quella persona. Non è proprio così, non dovrebbe essere così per noi. Oggi c'è un principio che noi dovremmo imparare qui, un principio da capire qui è che noi non siamo responsabili per la risposta della gente al nostro messaggio. Noi predichiamo il Vangelo, noi abbiamo questo obbligo, non abbiamo un obbligo di insistere che la gente lo accetta, perché non possiamo, questo è anche contro la volontà di Dio, anche Dio stesso non obbliga la gente a ricevere. Noi non siamo responsabili per la risposta della gente. Poi noi oggi dovremmo valutare ogni situazione in modo diverso. Ci sono persone che io personalmente, con quale mi sono impegnato tanto negli ultimi 15 anni nel evangelizzarli, a volte ci provo di più. Quando vedo che non ascoltano tanto, magari mi impegno più con altre persone, perché non voglio perdere, fra virgolette, perdere tempo, non è mai una perdita di tempo evangelizzare nessuno. Ma preferisco usare la mia energia e la mia forza per evangelizzare qualcuno che magari ascolta, qualcuno che magari è più disposto a ricevere. Quando vedo che una persona rigetta, forse non mi impegno più. Se ho altre possibilità di impegnarmi con qualcuno che ascolta di più, magari preferisco passare tempo con quello, ad evangelizzare quello. Poi non è che dovremmo essere cattivi con nessuno. Leggendo questo qui, sembra quasi che avevano anche un atteggiamento brutto contro questi che rigettavano, e noi non dovremmo avere un atteggiamento brutto con nessuno. Dovremmo ricordare che in questo contesto loro avevano un po' di fretta, loro dovevano in coppie, perché uscivano in due, dovevano percorrere, quindi sarebbero stati 6 gruppi di persone che dovevano percorrere tutto l'Israele nell'arco di non sappiamo quanto tempo, e comunque non sarebbero riusciti a percorrere tutte le città prima che venisse Gesù Cristo a fare l'opera sua. Quindi loro avevano un po' di fretta. Noi oggi abbiamo anche noi un po' di fretta, ma non la stessa fretta che avevano loro. Anche noi dovremmo avere un senso di urgenza. Se non dovrei perdere tanto tempo con uno che beffa, quando magari qui c'è uno che riceve e io spreco tempo con uno che beffa, mentre un altro sta morendo che magari dovrei andare a predicare a lui prima che è troppo tardi. Noi dobbiamo oggi valutare, ok? Ogni situazione è diversa e noi dobbiamo essere saggi a capire quando è uno spreco di tempo passare più di tanto tempo con una persona che non riceve, e quando dovremmo investire tanto tempo in un altro che magari è pronto. Se leggi la storia dell'Apostolo Paolo, i suoi viaggi che faceva, a volte lui entrava in una città, lo lapidavano, lo minacciavano e lui scappava, mentre andava in altre città e si stava per 3 anni, per 4 anni, il tempo che ci voleva per stabilire e sistemare tutto, perché la gente riceveva, ascoltava, accettava. Quindi l'Apostolo Paolo ha fatto uguale, e noi dovremmo fare uguale. Quando vediamo gente pronta, disposta ad ascoltare, predichiamo infinitamente il Vangelo a questa gente. Quando abbiamo gente che beffa, ci prende in giro, magari non perdiamo più di tanto tempo con quella gente. Li lasciamo nelle mani di Dio, che Dio gli può aiutare a capire che devono ascoltare. Allora, noi alla fine non siamo responsabili per la risposta che la gente dà alla predicazione del Vangelo. Noi dobbiamo predicarlo. Poi la risposta dipende dalla persona a cui viene predicato. Allora, versetto 16, io vedo che non è cambiato nulla qui oggi con rispetto a quello che è scritto in 16. Dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. E noi oggi dovremmo ricordarci che in realtà, essendo in mezzo al mondo, noi siamo in mezzo a tanti lupi, gente che vorrebbe divorare la nostra fede, gente che vorrebbe portarci via dalla nostra fede, gente che ci vuole beffare, prendere in giro, tante cose. E noi dobbiamo avere questo comportamento. Noi dobbiamo essere prudenti, stare attenti, dobbiamo essere svegli, dobbiamo essere saggi, però senza fare male a nessuno. La colomba non fa male a nessuno e noi ugualmente dobbiamo essere prudenti come il serpente e semplici come colombe. Cioè non facciamo male a nessuno. Il vero evangelista, chi vuole portare gente a Gesù Cristo predicando il Vangelo, non lo fa mai con la spada. Se qualcuno ti dice mai che nella storia i cristiani, anche come altre religioni hanno fatto, tipo i musulmani, anche i cristiani hanno cercato di convertire la gente con la spada, non è vero. Forse persone che portavano dietro il nome di Cristo usavano la spada, però erano falsi cristiani, perché il vero evangelismo, il vero cristiano, non usa mai la spada per portare qualcuno a Cristo, usa la parola. Nell'evangelismo non c'è mai la spada, non c'è mai che dobbiamo costringere a nessuno a fare una cosa contro la sua volontà. In questo senso Gesù Cristo gli dice che dovremmo essere prudenti come serpenti e semplici come colombe. Versetto 17, ora, e vedremo fino a versetto 36 praticamente, che si parla di tanti problemi, tanti disagi che affronteranno in questa missione che dovevano fare. Io credo che questi 12 discepoli di Gesù Cristo probabilmente hanno affrontato tutto quello che viene scritto qui ora, probabilmente l'hanno affrontato facendo questa missione nel tempo in cui l'hanno fatto, se era 6 mesi, se era 1 anno, non so, ma probabilmente alcuni di loro hanno affrontato tutte queste situazioni che vengono descritte ora nei seguenti versetti. E io credo che fa una figura anche quando leggiamo queste parole. Sono cose, se leggi Matteo capitolo 24, che è un contesto parecchio più largo, e io credo che parla da quel punto fino ad oggi, anche noi le abbiamo affrontato e affronteremo in tutta la storia. Noi al momento a Grosseto non affrontiamo questi problemi, però in un certo parte del mondo c'è qualche credente che affronta queste situazioni. E per l'arco di 2000 anni tutti i evangelisti, tutti quelli che hanno fatto la missione di predicare il Vangelo in tutto il mondo, da qualche parte c'è sempre stato qualche credente che ha affrontato queste cose, come le hanno affrontato questi 12 discepoli. Voglio tirare fuori un po' di cose importanti per noi qui. Versetto 17 e versetto 18, ma guardatevi dai uomini, perché vi trascineranno davanti ai sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Allora probabilmente hanno affrontato tutti questi problemi in questa missione piccola, ma noi sappiamo che in realtà quello che Gesù Cristo dice qui, e lo ripete in capitolo 24, vale per tutta la storia. Tutta la storia dell'evangelismo è stato così, e noi non dovremmo pretendere che non potrebbe toccare a noi un giorno situazione come questo. Anche noi, io in vita mia non ho mai affrontato cose del genere, ma guarda al principio che noi dovremmo considerare. Versetto 17, ma guardatevi dai uomini. Noi dovremmo stare attenti alla gente del mondo. Il mondo non è mai stato l'amico del cristiano. E il cristiano non dovrebbe mai essere l'amico del mondo. Noi abbiamo i nostri amici nel mondo, perché noi siamo nel mondo. Abbiamo vicini di casa che sono del mondo e non è che sono i nostri nemici. Abbiamo colleghi a lavoro che sono del mondo. Io no, perché Frank è il mio collega. Il mio collega è un cristiano, quindi io a lavoro non ho questi problemi, ma in generale a lavoro abbiamo colleghi di lavoro che sono del mondo, dobbiamo stare attenti. Sì, noi dovremmo essere amichevoli con loro, però dovremmo guardarci del mondo. Mi contriste tanto, ho sentito dire credenti a volte che si lamentano, magari hanno avuto un po' di un'esperienza brutta nella chiesa, la gente che dice ma io mi trovo meglio con i miei amici del mondo che con i miei amici della chiesa. guarda, perché i tuoi amici del mondo, se tu hai questo atteggiamento, io so che a volte nella Chiesa non andiamo tutti d'accordo, ma occhio, guardati dell'uomo, perché se i tuoi amici migliori, il tuo giro di amici più strette sono persone del mondo, stai attento, perché non è che andrà sempre bene per te se la tua situazione nella vita è così. Il consiglio è questo: guardatevi dai uomini, stiamo attenti dei uomini che ci tratteranno male. Non dovremo mai essere sorpresi quando un amico di questo mondo ci, come si dice, noi in inglese diciamo coccotello, ti prende nella schiena, non so se lo dite così, però com'è? Pugno nella spalla. Pugnalare nella spalla. Allora ce lo faranno e l'hanno sempre fatto. Dobbiamo guardarci dei uomini. Allora siamo arrivati al famosi versetti 19-20, che dice: ma quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete, di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Allora, tante persone hanno preso questi versetti fuori contesto e prenderli come versetti che ci insegnano che noi non dobbiamo studiare, non dobbiamo preoccuparci di preparare messaggi, di studiare la Bibbia, basta stare lì davanti alla gente e lo Spirito Santo ti darà le parole. No, noi dovremmo studiare. Secondo Timoteo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, 2:15, studiate, noi dobbiamo studiare, dobbiamo essere preparati, dobbiamo conoscere la parola. Però c'è anche una verità qui che vale oggi. Noi potremo ogni giorno trovarci in situazione per la quale non siamo preparati, non perché non conosciamo la parola. Siamo preparati nella parola, ma magari non eravamo pronti per quella situazione proprio. Magari una persona particolare che ci propone una domanda nuova che non abbiamo mai sentito. Io mi sono trovato in situazioni del genere. Non dobbiamo preoccuparci per queste cose. Se ci capita una situazione, abbiamo fatto il nostro meglio per leggere la Bibbia, studiare la Bibbia, prepararci in ogni cosa. Noi siamo pronti per difendere la nostra fede in Gesù Cristo. Poi qualcuno ci dice, ci fa una domanda che non abbiamo mai sentito. Va bene, ci rivolgiamo allo Spirito Santo in quel momento che ci dà parole da dire. La mia testimonianza è questo, che a me è successo a volte che in un attimo qualcuno mi propone una domanda che non ero proprio pronto per rispondere a quella domanda e Dio mi ha dato parole giuste in quelle attimi. Funziona questo oggi in un certo senso, ma dobbiamo stare attenti. Non prendiamo questo versetto come un insegnamento contro lo studiare, dovremo prepararci e dovremo anche appoggiarci sull'opera del Spirito Santo in noi a farci dire le cose che dovremo dire. Io lo prego ogni volta prima che predico la Bibbia: Dio, dammi la parola tramite il tuo Spirito Santo, le parole giuste, che non dico niente che non va detto e che dico tutto quello che viene detto. Quindi ci dovremo appoggiare su questo principio anche oggi, ma preparandoci anche, studiandoci anche, per essere pronti a dare le risposte giuste. Allora andiamo avanti, versetto 21-36, leggo velocemente questi versetti e poi tolgo, ci sono diverse cose da togliere, c'è un principio in particolare che voglio vedere qui. Versetto 21-36 dice: ora il fratello consegnerà a morte il fratello e il padre il figlio. Ripeto, Gesù Cristo sta dicendo ai suoi discepoli quello che gli sarebbero cadute in questo tempo che andavano fuori a fare questa missione. Io credo, se paragoni questo alle parole di Matteo 24, sono le stesse cose che capiteranno, che si sono capitate ai credenti negli ultimi 2000 anni, ok? Quindi vale per noi oggi quanto valeva per loro in questa epoca. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre, il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. E gli dà qui un senso di urgenza, che devono fare con fretta il lavoro. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore. Basti al discepolo di essere come il suo maestro, e al servo come il suo signore. Se hanno chiamato il padrone di casa Belzebub, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. E qui Gesù Cristo sta dicendo: guarda, se a me, che lui era il maestro, lui era il come è scritto qui, il signore, allora se loro mettevano sulla croce Gesù Cristo, figurati che avrebbero fatto uguale ai seguaci di Gesù Cristo. Questo sta dicendo quello. Allora, versetto 26, e ve lo dico già prima che arriviamo al versetto 36, questa è la frase, il principio su quale noi dovremmo vivere. Il principio che noi dovremmo togliere da questi versetti è questo: non li temete, non li temete. Ci succederà del tutto nell'evangelismo, in questa missione che Dio ci ha mandato nel mondo a fare. Gesù Cristo dice con parole facili, come se fosse una cosa facile: andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ma poi, quante cose ci succederanno facendo questa missione? Tante, tante cose. Tutto quello che abbiamo letto ora e tutto quello che leggeremo in su sono tutte cose che ci potrebbero succedere. E Gesù Cristo gli dice: non li temete, non dovremmo avere timore, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e ciò che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. Cioè Dio ci dice tutto qui nella parola, noi lo leggiamo a casa, poi andiamo nel mondo a predicarlo. E non temete coloro, e abbiamo un'altra volta questa frase che voglio tirare fuori, e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella gena. Cioè noi, il nostro temere deve essere verso Dio. Io temo Dio, perché mi dedico all'opera di Dio e non mi dedico a vivere secondo la mia carne? Perché io temo Dio. Perché vivo per Dio e non vivo per il mondo che mi dice che sto sbagliando, dovrei vivere secondo le loro regole? Perché non temo loro. Io temo Dio e vivo secondo i suoi comandamenti, almeno dovrei. Versetto 29: non si vendono forse due passeri per un soldo, eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del vostro padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. E potremmo rivolgerci un'altra volta alle parole di versetto 10, in cui è scritto: perché l'operaio è degno del suo nutrimento, e ricordarci quanto il nostro capo di lavoro, se potremmo usare questa frase in questo contesto, che Dio è il nostro capo, che ci manda fuori a fare l'opera sua, lui prenderà cura di noi. Certo, per lui i suoi operai sono degni del loro nutrimento. Per Dio i suoi operai sono degni della sua protezione. Noi non dobbiamo temerci del mondo, non dobbiamo vivere in paura per vivere secondo i principi che il nostro capo ci ha insegnato, perché noi siamo nelle sue mani. E come lui prenda cura dei passeri che hanno un valore minimo, quanto più prenderà cura di noi, che lui conosce i capelli del nostro capo e sono tutti contati. E ripete in versetto 31: non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. Noi non dovremmo fare l'opera del Signore in timore del mondo, avendo paura del mondo, avendo paura che il mondo ci rigette. Magari i nostri amici ci rigetteranno se noi predichiamo il Vangelo, quindi zitti, zitti. Magari non saranno amici con me se io gli predico il Vangelo, quindi tutti zitti, zitti. No, viviamo per il nostro Padre che ci conosce bene, che ci dà un'immensa valore. Tu sai quanto valore il mondo dà a te? Niente. Il mondo dà niente valore a te. Dio dà a te un'immensa valore, e noi abbiamo questo grosso problema come credenti, che viviamo per favore di quelli che non ci danno valore e rigettiamo quello che ci dà un immenso valore. Potremmo predicare un discorso intero qui. C'è tanto più da vedere qui. Io pensavo una volta di fare tutto questo capitolo in una seduta, invece lo devo fare in tre. Io non chiedo a Giuliano un'altra volta. Giuliano doveva predicare stasera, non chiedo un'altra volta. Quando mi capita la prossima volta di continuare, continuiamo qui, riprendiamoci su questo contesto di non temere il mondo. Noi siamo qui per vincere il mondo, non per fare parte del mondo, non per temerci del mondo. Poi alla fine noi siamo nelle mani del Dio onnipotente, che prende cura di noi, ci guarda e dice: guarda, loro sono i miei operai, sono degni dei loro nutrimenti, sono degni della mia protezione. Lui ha le nostre anime nelle sue mani, e noi temiamo quelli che forse potrebbero uccidere questo corpo che muore comunque. Nonostante la situazione della tua vita, il tuo corpo morirà, o prima o dopo, non importa, la tua anima è nelle mani del Signore giusto, onnipotente, che ha cura di te parecchio più di quanti passeri. Continuiamo questo discorso un'altra volta. Padre Celeste, ti ringrazio.